Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali. Ci ritroviamo anche questo venerdì nello spazio che 105 Live dedica alla medicina, una rubrica realizzata in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La regia è affidata ad Eva Rorman e Maria Serena Tullio, per la parte tecnica Massimo Guerrini. Oggi ci occupiamo di febbre, sintomi influenzali e parainfluenzali, soprattutto in campo pediatrico, e lo spazio Punto di Vista è dedicato alla telepsicoterapia. Ottobre finora è stato un mese magnanimo dal punto di vista meteorologico, bel tempo fino a due giorni fa e sembra che, passata questa perturbazione, sarà ancora bel tempo fino alla fine del mese, questo almeno secondo le previsioni dei meteorologi. Ma di certo la temperatura è scesa e questa diminuzione arrivano anche i primi starnuti. Non passerà molto e saremo alle prese delle solite malattie da raffreddamento e poi all'arrivo dei veri e propri virus dell'influenza. Cosa è importante sapere quindi su questo argomento? Lo chiediamo al professor Pietro Ferrara, ricercatore presso l'Istituto di Clinica Pediatrica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Policlinico Gemelli, professore incaricato presso il campus biomedico di Roma. Professor Ferrara, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Vogliamo iniziare facendo una distinzione fra i sintomi influenzali e quelli parainfluenzali. Cosa significa?
Ma il confine tra sintomi influenzali e parainfluenzali è molto molto sottile, cioè non è che c'è una distinzione ben netta. Sicuramente queste affezioni, in genere delle prime vie respiratorie, si manifestano sempre nella stessa maniera, cioè con un po' di tosse, con raucedine, con mal di gola, con astenia, quindi molta stanchezza, e con febbre. Però diciamo che sono sintomi generalmente molto sfumati e solo in alcuni casi poi diventano più importanti.
Cosa determina il periodo dell'arrivo dell'influenza? L'anno scorso abbiamo visto è arrivata, diciamo, fra virgolette, un po' tardi, a febbraio.
Sì, ma guardi, ogni anno aspettiamo con ansia che arrivi questa influenza e c'è un grosso boom di notizie sui giornali, cioè poi se si chiede l'anno successivo, le persone hanno avuto l'influenza l'anno precedente, che cosa ti ricordi? Si ricordano ben poco, chiaramente.
Ma quest'anno ci sono stati pochi malati di influenza,
esatto.
Non è stata quella epidemia di cui si era data notizia in modo allarmistico verso ottobre-novembre?
Assolutamente no, sicuramente tra dicembre e febbraio ci saranno nuove forme di tipo influenzale con virus più aggressivi, ma questo sarà determinato non solo dai tipi di virus ma anche dal cambiamento delle condizioni climatiche, perché come diceva lei prima, cioè ancora abbiamo goduto di una situazione climatica abbastanza tranquilla fino adesso, quindi diciamo la vera forma influenzale, quindi i veri sintomi importanti ce li dobbiamo aspettare più in là.
Ma lei adesso ha detto aspettiamo dei virus più aggressivi, ma perché ogni anno il tipo di virus cambia e poi diventa anche più aggressivo?
Beh, cambiano delle condizioni, in particolare diciamo ogni anno ci sono dei virus chiaramente nuovi rispetto a quelli dell'anno precedente, però la vaccinazione, io parlo dell'età pediatrica chiaramente, la vaccinazione contro l'influenza in senso lato e il voler proteggere a tutti i costi questi bambini contro dei virus che probabilmente non arriveranno mai in alcuni casi, può determinare una selezione di ceppi più resistenti alle terapie e quindi un po' più aggressivi, però sempre rimanendo chiaramente nell'ambito di problematiche tranquillamente controllabili, cioè io non mi aspetto una sindrome influenzale, un'epidemia che dia chissà quali risultati negativi sulla popolazione pediatrica.
Parliamo di temperatura. Qual è la temperatura che bisogna avere perché si possa chiamare febbre? Dipende da persona a persona. Ci sono persone che con 36,9 già hanno astenia, mal di testa, e altre che tranquillamente con 39 svolgono le loro faccende domestiche o professionali in tutta tranquillità. Da cosa dipende questo?
Questo è vero. È una questione sicuramente di tipo costituzionale. Poi in età pediatrica chi ha dei bambini sa benissimo che i bambini che hanno 38, 38 e mezzo e poi
continuano
saltano,
a giocare, esatto, tranquillamente.
Continuano a giocare tranquillamente. Noi parliamo di febbre, riferendomi a quello che diceva prima, parliamo di febbre, sono delle linee guida ben precise, perché anche la definizione di febbre è spesso molto vaga, se la temperatura del corpo supera a livello ascellare i 37,2 gradi centigradi. Nei bambini al di sotto dei 2 anni, se la temperatura viene presa a livello rettale, si supera i 38 gradi centigradi. Allora, in questo caso si parla di febbre, ma non vuol dire che necessariamente quando la temperatura supera questi valori bisogna intervenire farmacologicamente.
E qual è il modo migliore per misurare la febbre ai bambini piccoli?
Allora, i bambini piccoli sicuramente al di sotto dei 2 anni si preferisce misurare la temperatura a livello rettale. Quelli un po' più grandi a livello ascellare, assicurandosi che non siano sudati, che non abbiano corso fino a quel momento, perché se no si possono avere delle sovrastime. Tutte le altre forme di misurazione della temperatura, che possono essere sì pratiche, come quella a livello della cute oppure a livello dell'orecchio, possono avere ancora di più di queste altre due forme che ho detto prima dei falsi positivi o falsi negativi. Faccio un esempio banale: un bambino che ha un'infiammazione a livello dell'orecchio esterno senza avere febbre e si misura la temperatura con il termometro auricolare, potrebbe risultare falsamente alta.
Ricordiamo che la febbre non è una malattia,
esatto,
ma è un sintomo che ci fa ricordare che c'è un problema.
Esatto, è giustissimo, la febbre non è assolutamente una malattia, ma è un sintomo con cui una malattia si manifesta, non vuol dire necessariamente malattia grave. È stato fatto una volta un volumetto dove si diceva la febbre è un'amica del bambino, nel senso che la febbre serve al bambino, quindi tante volte volersi accanire nel mantenere una temperatura bassa è più controproducente che favorevole.
Ma è vero che nel misurare la temperatura non bisogna muoversi, bisogna stare fermi?
Sì, in linea di massima sì, perché se la misuriamo a livello ascellare il bambino si muove, la temperatura che viene captata può essere più bassa chiaramente, oppure se il bambino si agita e comincia a muoversi in maniera così non controllata, è chiaro che la temperatura non viene presa nella maniera giusta.
Ed è vero che non si misura dopo i pasti?
Dopo i pasti sicuramente si ha un rialzo per l'aumentato metabolismo, perché dopo il pasto aumenta il metabolismo per forza di cose, perché bisogna digerire, quindi gran parte del sangue affluisce all'apparato gastroenterico, sarebbe corretto non prenderla dopo i pasti, però le differenze tra quella che viene presa subito dopo i pasti e quelle reali sono minime, sì.
Ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando con il professor Pietro Ferrara, ricercatore presso l'Istituto di Clinica Pediatrica della Cattolica. Professore, quando bisogna intervenire, specialmente nel caso dei bambini, quali farmaci si devono utilizzare?
Sì, allora bisogna intervenire intanto, una cosa importante, non per trattare la febbre, assolutamente non per trattare la febbre, ma bisogna intervenire per trattare il bambino che con la febbre sta male, quindi il bambino che è irascibile, sonnolento, ha mal d'orecchio, ha la tosse, cioè il bambino che sta male. In letteratura c'è accordo sulla terapia, perché non c'è disaccordo perché questo farmaco che viene utilizzato è il farmaco di prima scelta nella terapia della febbre, che è il paracetamolo, ed è un farmaco che è estremamente tollerato in età pediatrica, un farmaco che viene dato quando c'è necessità anche subito dopo la nascita, per cui è un farmaco estremamente tollerato ed è efficace. Molto efficace.
Quali consigli dare a un genitore? Quali altri consigli dare a un genitore?
Ma i consigli sono dei consigli generali di pratica clinica e non solo di pratica clinica, che ogni genitore dovrebbe rispettare, cioè quando c'è il bambino non bisogna, con la febbre non bisogna coprirlo per il rischio che questa febbre possa aumentare, anzi il bambino va scoperto perché deve scambiare calore con l'esterno. Bisogna dare molti liquidi, questo è molto importante, perché il bambino con la febbre perde una quantità di liquidi superiore a quella che perde normalmente, quindi il bambino deve bere molto.
Questo anche per noi, per gli adulti?
Questo anche per gli adulti, come no. Anche per gli adulti, così come anche per gli adulti, se uno si sente di fare delle attività dentro casa, deve continuare a fare delle attività e non bisogna a tutti i costi pensare che se c'è la febbre il bambino non mangia o c'è qualcosa che non va. Il fatto di non mangiare è una conseguenza dello stato di malessere, e questo stato di malessere, diciamo, va secondato, quindi non bisogna forzare il bambino e imporgli di alimentarsi, perché se dura un giorno, due giorni la febbre, come normalmente succede, non compromette nessun metabolismo del bambino il fatto di non mangiare per poche ore.
Ma quando la febbre è veramente alta, diciamo 39, 40 o addirittura oltre i 40, questo può provocare complicanze nel bambino?
Allora, una volta si diceva che la temperatura elevata potesse essere associata a un maggior rischio di convulsioni febbrili, che poi fanno molta paura e in genere in alcuni bambini sono presenti. Questo è stato sconfessato, cioè non c'è una correlazione significativa tra la temperatura alta e le convulsioni febbrili. Certamente nei bambini predisposti ad avere delle convulsioni, quindi ci sono altre condizioni, non è la febbre in sé, ma c'è una condizione di base costituzionale che prevede che possano comparire queste convulsioni febbrili, non è tanto la temperatura elevata quanto i passaggi da una temperatura alta a una temperatura bassa, quindi anche il passare della febbre, possono essere dei fattori scatenanti per le convulsioni. Altre cose, complicanze gravi, la febbre, ripeto, non le dà, ma le potrebbe dare quello che ha causato la febbre, cioè il motivo per cui c'è la febbre, quindi la malattia di base.
Ma quindi la meningite è solo un luogo comune?
Sì, la meningite con la febbre è un luogo comune, certo.
Cioè dire che con la febbre molto alta il bambino rischia la meningite è un luogo comune?
Più che un luogo comune, è sbagliato dire che con la febbre alta il bambino rischia la meningite. È corretto invece dire che se un bambino al di sotto dei 2 anni specialmente ha una febbre molto elevata e sta male, la prima cosa da escludere è la meningite.
E parliamo ancora dei vaccini, lei li ha citati prima all'inizio della trasmissione, quindi bambini sì o no al vaccino?
Assolutamente no, non sono una categoria a rischio, per cui questa è un argomento che è molto dibattuto, però ormai c'è accordo, ma non solo in Italia ma a livello internazionale, cioè chi va vaccinato sono le popolazioni a rischio, l'età pediatrica non è una popolazione a rischio, sono a rischio sicuramente i bambini che hanno malattie croniche, quelli vanno vaccinati, cioè i bambini con diabete, con asma, con malattie insomma di fibrosi cistica, cioè con malattie importanti, o in alcuni casi i bambini al di sotto dei 18 mesi che frequentano in maniera anticipata gli asili nido e quindi sono a contatto continuo con dei virus che possono essere poi quelli, quando saranno quelli influenzali, qualcuno decide di vaccinarli, però sicuramente nella popolazione pediatrica tra i 18 mesi e la fine dell'età pediatrica non è una categoria che va vaccinata.
Per concludere, professor Ferrara, ci sono alcuni farmaci che possono indurre la comparsa di febbre, ad esempio anche forse una reazione allo stesso vaccino?
Certo, allora tutte le somministrazioni dall'esterno di farmaci, di qualsiasi altra cosa, possono determinare una liberazione di alcuni fattori che si chiamano appunto pirogeni, nel senso che danno origine alla febbre, e possono determinare dei rialzi della temperatura. In genere però questi rialzi della temperatura secondari a farmaci o ad altri fattori esogeni sono dose dipendente, quindi diciamo nel giro di 24 ore massimo tendono a scomparire da soli.
Professore, la ringraziamo per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
A presto. Era il professor Pietro Ferrara, ricercatore presso l'Istituto di Clinica Pediatrica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Gemelli, professore incaricato presso il campus biomedico di Roma. E siamo arrivati nel piccolo spazio Punto di Vista, il centro di studi e ricerche avanzate in psicoterapia dell'Istituto di Psichiatria e Psicologia della Facoltà di Medicina del Gemelli ha ideato da tempo un progetto che si chiama Vita. Si tratta di trattamenti psicoterapeutici tramite video. Questo dà la possibilità di raggiungere pazienti che a causa della lontananza oppure l'impossibilità a muoversi non potrebbero essere assistiti. Abbiamo chiesto un punto di vista al professor Giuseppe Ruggeri, medico psichiatra, professore presso l'Istituto di Psichiatria e Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria Clinica presso la stessa facoltà. Ascoltiamo.
Il giudizio riguardo alla telepsicoterapia va distinto in più piani. Intanto Che cos'è la telepsicoterapia? È una metodica che pretende di muovere l'animo delle persone, dei pazienti, e di avviarle a cambiamento rispetto alle loro sofferenze attraverso un contatto visivo e naturalmente uditivo attraverso un video collegamento. Dunque il terapeuta e il paziente non condividono lo spazio di una stanza o di uno studio, ma condividono un collegamento a distanza che può essere di alcuni chilometri, alcune decine o centinaia di chilometri. Ci sono varie evidenze in campo internazionale riguardo al fatto di poter effettuare consultazioni psichiatriche, cioè consigli generici, quando un paziente sta male e chiede un parere preliminare ad uno psichiatra. Qui in Italia siamo in una posizione abbastanza pionieristica e innovativa, perché da 5 anni presso il nostro istituto di psichiatria e psicologia, qui la nostra equipe svolge un'attività di telepsicoterapia, che quindi ha maggiori ambizioni che non soltanto la consultazione psicologica o psichiatrica. La psicoterapia si pone l'obiettivo di cambiare la sofferenza, di far guarire un paziente che sta male, e da 5 anni noi svolgiamo trattamenti sistematici di psicoterapia condotte attraverso un videocollegamento. Perché lo facciamo? Il primo intento è stato pionieristico, per dimostrare se un assetto di questo genere è terapeutico o meno, e abbiamo capito che può esserlo, è terapeutico. Il secondo punto è il seguente: visto che è terapeutico, possiamo effettuare degli interventi curativi innovativi che di presenza noi non potremmo realizzare? La risposta è sì. Quanto noi stiamo facendo adesso è una assistenza psicologica domiciliare, vale a dire il collegamento a casa del paziente al fine di poterlo seguire in maniera più fitta e continuativa all'interno del suo stesso ambiente casalingo e dunque familiare.
Era il punto di vista di Giuseppe Ruggeri sulla telepsicoterapia, professore presso l'Istituto di Psichiatria e Psicologia dell'Università Cattolica di Roma e direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria Clinica presso la stessa facoltà. Effetti collaterali termina qui. Ringraziamo i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli, il tecnico del suono Massimo Guerrini e le assistenti alla regia che hanno curato la messa in onda di questa trasmissione, Eva Rorman e Maria Serena Tullio. È possibile ascoltare questa puntata sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto con i programmi di 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana.